Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo tornati, è tornato il nostro Pensatech e allora un buongiorno a tutti, ciao!
Ciao, ciao Damiana, ciao Elisabetta, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati.
Ciao Marco, ciao Elisabetta. Noi allora entriamo subito in argomento, perché questa mattina abbiamo un argomentone che crediamo che interessi anche molto a voi, voi amanti della musica, voi che ascoltate la radio, perché questa mattina vogliamo parlare di SIAE e diritto d'autore. La SIAE, insomma, ne sentite parlare parecchio, chiunque di voi faccia il musicista oppure semplicemente magari gestisce un locale, organizza una festa, vuole magari aprire una web radio, con la SIAE sono problemi quotidiani. E se la SIAE non fosse sola?
E se la SIAE non fosse sola, questo è uno dei grandi dilemmi che riguardano la gestione dei diritti d'autore, almeno in ambito musicale in Italia, perché di fatto SIAE agisce in una situazione di facto di monopolio assoluto, quindi è l'unica società che di fatto a cui si rivolgono sia gli autori che poi anche gli editori per gestire i diritti d'autore. Ma potrebbe non essere così, insomma, ci sono casi in cui alcune start-up magari si mettono in moto e cercano di trovare una soluzione diversa.
Magari una in particolare che ha sede a Londra, anche se è nata da italiani, si chiama Soundreef ed ha proprio proposto un'alternativa alla SIAE. La SIAE si è opposta alla sua stessa esistenza, ma Soundreef ha vinto. Di fatto il monopolio della SIAE, almeno dopo questa sentenza, non esiste più. Ma forse ci spiegherà meglio la situazione l'avvocato Guido Scorza. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Esperto di diritto dell'informazione e proprietà intellettuale, ma soprattutto l'avvocato che ha difeso Soundreef in tribunale. Allora, ci spieghi lei meglio qual è stata la situazione, perché SIAE si oppone all'esistenza di una concorrenza e perché invece Soundreef ha vinto in tribunale?
Allora, intanto diciamo che SIAE in effetti si oppone a qualsiasi concorrente che voglia entrare sul mercato, un po' come farebbe qualsiasi monopolista di fatto di diritto storico dopo aver vissuto comodamente da solo su un mercato per decenni. È naturale, come dire, che guardi non certamente in maniera particolarmente gradita l'ingresso di altri sul mercato. Nella vicenda in particolare però SIAE non è stata SIAE a trascinare in giudizio Soundreef, è stata viceversa una artista, una cantante e poi una cosiddetta radio in store, una delle radio che fa sentire la musica negli esercizi, fa suonare la musica negli esercizi commerciali, e i due hanno sostanzialmente sostenuto che Soundreef, vendendo musica non di repertorio SIAE in giro per il paese, mettesse in una posizione di difficoltà gli artisti iscritti alla SIAE, così come le radio store che suonano quella musica, e quindi hanno nella sostanza chiesto ad un giudice, al Tribunale di Milano in particolare, di ordinare a Soundreef di sospendere la propria attività in Italia, perché proseguendola avrebbe per l'appunto violato il monopolio della SIAE, e così facendo, almeno questo era il loro assunto, leso i loro diritti in quanto iscritti alla SIAE. La decisione del Tribunale di Milano è stata decisione che ha detto: nell'Europa, nel grande mercato europeo dei contenuti digitali, non sembra esserci più spazio perché si possano rivendicare esclusive di questo genere nell'intermediazione dei diritti, gli artisti hanno diritto di scegliere se far vendere, se far intermediare i loro diritti dalla SIAE o da altri, e quindi ha respinto questa richiesta di sospensione dell'attività in Italia della, della Samoif, e oggi siamo qui a parlare di un mercato che molto lentamente forse si aprirà.
Guido Scozza, giusto per fare chiarezza anche per i nostri ascoltatori, per capire meglio la vicenda, gli artisti che sono tutelati da, da SoundReef non sono iscritti alla SIAE, scelgono quindi un'alternativa che sta sul mercato di chi gestisce i diritti d'autore, è così?
Esatto, o non sono iscritti alla SIAE, o da iscritti alla SIAE limitano il mandato conferito alla SIAE, dicendo a SIAE non vogliamo più essere rappresentati, ad esempio come nel caso di cui discutiamo, in relazione alla diffusione della nostra musica come musica di sottofondo negli esercizi commerciali, o potrei naturalmente andare avanti e dire per il live piuttosto che per il web, eccetera. Quindi sono artisti che scelgono di rivolgersi ad un soggetto diverso da SIAE in relazione a tutte le utilizzazioni delle loro opere o solo a parte di quelle utilizzazioni.
Questo succede perché il diritto d'autore non è monolitico, ma è suddiviso in, a seconda dell'uso del, dell'ambito in cui viene distribuita l'opera dell'ingegno, giusto? Posso decidere di tutelare in maniera diversa, un po' come succede quando usiamo le licenze Creative Commons, che sono differenti a seconda di quale versione scegliamo, è così?
È sostanzialmente così. In più naturalmente aggiungerei che, come insegnano le esperienze di quei paesi in cui non c'è una sola SIAE ma ci sono diverse collecting, è assolutamente naturale che ogni società di intermediazione dei diritti sia più capace a gestire ed intermediare i diritti in relazione ad una certa forma di impiego, che sia il live, che sia il web, che sia la radio, che sia la musica di sottofondo, piuttosto che in un'altra. E quindi è assolutamente naturale che l'artista scelga di farsi rappresentare da chi più efficacemente può farlo, e più efficacemente significa a costi più bassi e garantendogli magari la remunerazione più alta o nel minor tempo possibile per ciascuna forma di impiego delle sue opere.
Scorza, mettiamoci dalla parte dell'utenza, di chi invece la SIAE, o meglio i diritti d'autore, li deve pagare. A questo punto, se io faccio un live con un gruppo che è protetto da SIAE e l'altro che è gestito invece da SoundReef, devo pagare entrambe le tariffe. Non c'è il rischio poi di creare confusione nel caso poi diventino tante, di non sapere più a chi devo pagare cosa?
Non c'è nessunissimo dubbio che la liberalizzazione del mercato minaccia di creare una serie di problemi, come insegna l'unica esperienza di liberalizzazione del mercato dei diritti che abbiamo vissuto in Italia, che è quella dei diritti connessi, per cui che in una prima fase ci si possa trovare con utilizzatori costretti a chiedersi ogni volta ma chi rappresenta questi artisti e quindi a chi devo pagare, così come anche a utilizzatori pronti a fare i furbi e a dire siccome non so a chi pagare non pago a nessuno, questo è un rischio che è lì in agguato e dobbiamo dircelo con estrema franchezza. È quello che probabilmente giustificherebbe un intervento del Parlamento, del Governo, un intervento regolatorio per portare ordine. Il passo che manca in questo momento è un bel pubblico registro disponibile su internet e magari consultabile da tutti gli utilizzatori, che ogni volta che io scelgo di usare della musica o di far usare della musica mi racconti a chi quell'artista ha scelto di affidarsi per la gestione dei diritti, e attraverso pochi link mi consenta di andare a pagare il giusto. Ecco, questo problema sicuramente esiste, poi come in tutte le scelte di mercato si tratta di capire se questo problema o il rischio di doverlo affrontare giustifichi il conservare l'attuale contesto di monopolio, piuttosto non sia meglio affrontarlo ma a portarci un po' più avanti nel tempo, in un libero mercato dei diritti d'autore in cui probabilmente gli artisti alla fine ci guadagneranno.
Sì, faccio più una riflessione che una domanda a lei, appunto, mettendomi da parte di chi invece la radio la fa, è difficile che io, magari anche solo 30 secondi prima di mettere una canzone, abbia prima deciso e pagato i diritti di quella persona. Cioè, difficilmente c'è anche una programmazione, spesso appunto per le conduzioni o anche nei locali, immagino che nel momento in cui il barista decide sul momento che canzone mettere, poi appunto ricordarsi quale canzone ha messo per pagare i diritti sia abbastanza complesso. Probabilmente si andrà ad un modello diverso che non sia appunto quello del canzone pagamento diretto.
Possono naturalmente immaginarsi una serie di modelli a forfè, a periodo, a numero di opere, anche se per la verità qui poi bisognerebbe cominciare a pensare a fare appello alla tecnologia, che insomma dovrebbe consentire sempre di più di andare verso un modello di pagamento dei diritti e poi di riparto di quei diritti analitico. Ecco, una brutta parola che in Italia siamo poco abituati ad usare nel mondo di SIAE, però insomma probabilmente è giusto che l'artista che sente suonare la sua musica abbia poi un'aspettativa a vedersi riconoscere qualcosa con certezza, piuttosto che a doversi chiedere se poi SIAE o chi per SIAE deciderà davvero di riconoscermi qualcosa per quel passaggio in radio piuttosto che dentro un centro commerciale.
Ecco, già adesso, Guido Scorza, il fatto di che un artista si iscriva alla SIAE e decida di farsi tutelare, quanta, come dire, trasparenza e informazione ha relativamente alla tutela dei propri diritti e di quello che effettivamente gli viene riconosciuto una volta che la sua musica in questo caso viene trasmessa o utilizzata?
Obiettivamente poca, e questa è probabilmente una delle maggiori ragioni di insoddisfazione tra gli iscritti, almeno nei grandi numeri tra gli iscritti a SIAE. Oggi realisticamente la più parte degli artisti restano lì in attesa di ricevere periodicamente da SIAE una rendicontazione nella quale gli si dice ti spetta tanto o tanto poco, ma naturalmente non gli si spiega in nessun modo la ratio che ha fatto sì che in quel semestre o in quell'anno abbia guadagnato 38 euro anziché 3.800 euro. Ecco, e questo è un problema che ha una serie di riflessi importanti. A me da sempre quello che sta più a cuore è che in realtà si interviene anche sul meccanismo motivazionale di chi produce musica, di chi fa musica e di chi fa cultura in generale. Certamente i soldi non sono l'unica ragione che muove un artista a suonare, a cantare o a scrivere un libro, però avere l'aspettativa più o meno ragionevole che se si impegna, se ciò che ha scritto, ciò che suona piace, alla fine possa vivere della sua arte, ecco, questa è una aspettativa che probabilmente bisognerebbe restituire a tutti quelli che fanno musica e cultura in generale.
Guido Scorza, le faccio l'ultima domanda velocissima. Visto che Sound Reef nasce a Londra, come funziona negli altri paesi?
In nessun altro paese europeo, forse con l'eccezione ancora di un paio, ma insomma le situazioni cambiano in fretta, esiste un monopolio, un'esclusiva legale, cioè da nessun'altra parte la legge affida ad una sola società la gestione e intermediazione dei diritti come accade in Italia. Quindi quello che è successo nella più parte dei paesi europei è che negli anni si è assistito ad una frammentazione verticale del mercato e quindi che esistono una serie di collecting che normalmente, naturalmente non sempre, ma che normalmente si sono specializzate nella intermediazione dei diritti in relazione a certe forme di utilizzo, con la conseguenza che esistono collecting che si occupano solo esclusivamente di intermediare la musica per le radio e per le TV, collecting che si occupano esclusivamente di utilizzare la di intermediare la musica per il web e così via. Ecco, questa è l'evoluzione naturale dei mercati alla quale abbiamo assistito nel resto d'Europa e l'auspicio è che possa accadere altrettanto anche in Italia negli anni che verranno.
Grazie mille Guido Scorza, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buona giornata. Lavoro. E a questo punto io vorrei allargare un po' il discorso. Abbiamo al telefono il nostro secondo ospite, Simone Aliprandi, buongiorno.
Buongiorno.
Anche lui è avvocato dell'informazione, insomma esperto di proprietà intellettuale, una delle voci che spingono anche per un'apertura dei diritti delle proprietà intellettuali, che spesso ci spiega anche come funzionano le Creative Commons. Mi raccomando, non considerarle un'alternativa tout court alla SIAE. Allora, parliamo anche di quello. È possibile creare, dicevamo prima, ci può essere un po' un caos adesso con l'apertura del mercato. È possibile che questo sia anche l'occasione perché le licenze libere siano utilizzate dagli artisti anche per creare un ambiente più aperto, più semplice di utilizzo dei diritti?
Sì, allora, come premessa sottolineiamo ad esempio una cosa importante perché spesso sfugge, che le Creative Commons sono un'ottima soluzione, ma che appunto non risolvono a priori il problema perché le licenze Creative Commons devono essere applicate dall'autore, cioè, o comunque da colui che detiene i diritti. Quindi se non c'è un'attività di scelta in questa direzione da parte di colui che detiene i diritti, ovviamente l'opera per il sistema del diritto d'autore che abbiamo oggi rimane, deve essere considerata come un'opera completamente sotto copyright e quindi con tutta la serie di restrizioni che il copyright tradizionale prevede. Quando invece l'autore fa questa scelta innovativa e anche coraggiosa, possiamo dire, di applicare una licenza open alla sua opera, allora si crea quello che hai detto tu, cioè un ecosistema di opere rilasciate liberamente che poi possono continuare a essere utilizzate dagli altri utenti, a volte anche con possibilità di modifica di sfruttamento commerciale a seconda del tipo di licenza scelta, come avevate detto prima. Il fatto che ci sia il monopolio, una situazione di monopolio SIAE, e soprattutto che la SIAE nei suoi regolamenti obblighi i suoi iscritti a non adottare questo tipo di licenze, è effettivamente un problema. Quindi il conflitto che si crea tra le licenze Creative Commons, cioè gli autori che vogliono scegliere le licenze Creative Commons, e il sistema SIAE sta tutto lì, sta tutto in un articolo del regolamento SIAE che sostanzialmente vieta, a pena di alcune sanzioni interne agli associati SIAE, di adottare licenze che vadano in concorrenza con l'attività di SIAE, perché è sostanzialmente quello che succede. Se l'autore iscritto SIAE rilascia alcune delle sue opere o tutte le sue opere con una licenza Creative Commons, crea confusione agli occhi di SIAE, crea confusione perché giustamente SIAE non sa più quali sono i diritti che può gestire lei con la sua attività di intermediazione o che l'autore sta gestendo autonomamente attraverso l'applicazione di queste licenze. Non so se ho
molto
la questione. Sì.
Molto chiaro, io allargo anche il discorso magari ai nostri ascoltatori, vi ricordo i nostri contatti su Bologna, l'SMS, il 348-7649-289, la mail diretta @radiocittadelcapo.it per tutti quanti, ovviamente ci sono i nostri contatti web, quindi la pagina Facebook di Radio Città del Capo e su Twitter @pensatech con il CH. Aliprandi, tornando al caso da cui siamo partiti, che è Sound Reef, come crede che la SIAE reagirà a questo punto, sperando magari che insomma si possa andare verso il futuro, non per forza sempre ad una resistenza di quello che è stato l'ultimo secolo?
Reazioni dopo la diffusione della notizia non mi sono note, però se cercate in rete, anch'io sul mio blog l'ho diffusa, ci sono delle domande e risposta, frequently asked questions, che due anni fa, mi sembra, nel 2012, la SIAE aveva diffuso proprio sul tema di Soundreef, di questo nuovo operatore che appunto a detta di chi ha scritto questo documento per SIAE, dei responsabili legali di SIAE, insomma, creava confusione. Cioè, se leggete il documento è abbastanza strano, nel senso che si nota dalle risposte che c'è un po' di attività da parte di SIAE, insomma, buttare un po' di fumo negli occhi degli utenti. Da un lato c'è anche comprensibile, nel senso che oggettivamente sono due concorrenti, quindi ognuno cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Il problema è che adesso appunto c'è questa ordinanza che ha un certo peso. Sì, è un'ordinanza di tribunale, però insomma, come ha già spiegato il collega Scorza, ha un certo peso. Soprattutto non l'abbiamo detto, c'è una in studio e in via di approvazione una direttiva europea che sostanzialmente darà dei principi generali per tutti gli stati dell'Unione Europea sulla regolamentazione della questione del collecting society, delle società di colletta per i diritti d'autore. E questa, si spera, sarà la leva che sostanzialmente metterà un out-out alla SIAE di modificare, tra l'altro neanche un out-out alla SIAE, un out-out al legislatore italiano, perché insomma, è sempre facile individuare la SIAE il lupo cattivo, perché effettivamente ha un ruolo che spesso è di lupo cattivo, ma ha questo ruolo perché la legge italiana glielo consente, il problema è quello lì, cioè, c'è un articolo, l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore, che attribuisce per legge alla SIAE questo ruolo. Finché non si agisce da quel punto di vista, cioè il legislatore non prende mano alla questione e dice ok, bisogna riscrivere alcune norme del diritto d'autore in un'ottica che sia più conforme al mondo digitale, al mondo che stiamo vivendo oggi, da lì non si uscirà mai. Adesso purtroppo si è presa questa piega per cui la legge sul diritto d'autore non si tocca, il nostro legislatore non la tocca, se non quando l'Unione Europea fa una direttiva che costringe i legislatori nazionali a metterci le mani. Quindi temo che si debba aspettare ancora, anche in questo caso, l'arrivo di una direttiva. La direttiva è quasi pronta, la stanno formalizzando, doveva in realtà essere già pronta questa primavera, ci sono stati altri ritardi, però penso che sia la volta buona.
Ecco, prima Guido Scorza ci diceva che sarebbe molto utile come strumento anche l'idea di un registro, per esempio, pensiamo qui a chi ha intenzione di utilizzare la musica degli artisti, ci riferivamo per esempio a chi come noi fa radio, a chi organizza eventi, no? Sarebbe molto utile un registro aperto dove si potesse avere indicazione chiara su quali artisti scelgono quale tipo di intermediario per quale diffusione. Mi chiedo anche al contrario, quanto importante sarebbe, se c'è da in altri paesi, uno strumento per gli artisti per capire esattamente quali diritti hanno e come possono orientarsi nella scelta. Lei prima citava l'importanza del fatto che se la SIAE dà delle informazioni, l'artista poi magari si trova un po' spiazzato. È chiaro che se l'unico ente che informa è poi quello che tutela il diritto, è evidente che l'informazione, diciamo, è quantomeno viziata dall'interesse di questo ente. Ecco, c'è
non solo,
uno strumento.
La cosa ancora più pesante, non solo che la SIAE non solo è l'unico ente che dà le informazioni, che tutela, ma è anche un ente che va a effettuare i controlli, e questa è la cosa pesante, nel senso che la SIAE, sempre perché il legislatore ha deciso di affidarle questo compito, ha anche un ruolo di ispezione, no? Cioè i famosi ispettori SIAE che poi si recano nei locali, nelle discoteche, nelle radio ad esempio, nelle web radio a fare i controlli, e questo è uno dei problemi, perché noi possiamo creare tutte le alternative che vogliamo, ma poi se il soggetto che controlla è il soggetto che ha sostanzialmente una posizione di mercato di monopolio, monopolio di fatto o legale che sia, questo monopolio anche quando viene tolto dal punto di vista della norma rimane, perché sostanzialmente il titolare dell'attività di controllo può fare sempre la voce grossa, sempre il controllo della parte del manico. Quindi questo è il problema, uno dei problemi. Quindi dividere, ad esempio, nel caso si farà questa liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore, dividere il livello di gestione e intermediazione da quello del controllo, perché siamo sempre lì, cioè è come liberalizzare le reti telefoniche, ma lasciare la proprietà della rete ad un unico soggetto, il quale senza regole di legge può, senza norme di legge, può fare il bello e il cattivo tempo anche per gli altri concorrenti.
No? Ci ricorda qualcosa che abbiamo vissuto.
A cercare di porre delle cautele affinché il titolare della rete o colui che controlla possa lavorare in modo diciamo più equo e imparziale possibile.
Grazie mille Simone Riprandi, grazie per essere stato con noi e una buona giornata.
Ciao, grazie.
Noi a questo punto dobbiamo salutarvi, però l'argomento è molto ampio, quindi io vi invito davvero a scriverci e raccontarci le vostre storie, il vostro rapporto con la SIAE, perché no, magari anche le vostre curiosità sulle nuove forme che stanno nascendo a difesa del diritto d'autore. E allora vi ricordo l'ultima volta i nostri contatti, ci potete scrivere sul web via Twitter scrivendo a @pensatech con il CH, ovviamente tramite la nostra mail diretta @radiocittadelcapo.it. Ci potete scrivere anche a pensatech@gmail.com, promettiamo che la guardiamo e vi risponderemo veramente anche le vostre sollecitazioni, perché insomma la stagione di Pensatech è ancora lunga. Allora davvero raccontateci le vostre curiosità sul mondo dell'innovazione, cercheremo di rispondervi. Per ora una buona giornata a tutti e ci sentiamo settimana prossima.
Ciao!
Ciao!
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us! @PensaTech